Vivere al mondo. L'antropologia del presente. Di Franco La Cecla.
Buongiorno. Oggi parleremo di qualcosa di molto delicato, cioè parleremo di qualcosa che noi chiamiamo credere. Guardate, credere è una parola stranissima perché è difficile usarla in maniera non ambigua, nel senso che credere significa sia un dubbio, io credo che, ma significa anche io credo in Dio. Cioè, in qualche modo, nella parola credere c'è il dubbio, ma c'è anche in qualche modo la fede. Ora, la cosa interessante di tutto questo è che questa considerazione apre moltissimo al modo con cui noi oggi guardiamo a quello in cui noi crediamo e a quello in cui gli altri credono. Noi siamo oggi in una società che in qualche modo è posta di fronte all'idea del fatto che non tutti credono in quello a cui crediamo noi, no? Siamo in società in cui ci capita di incontrare sia persone di altra fede, sia persone che non hanno una fede, sia persone che vengono da luoghi lontani e che hanno una fede che magari di cui noi non conosciamo nemmeno, diciamo, i pilastri fondamentali. Pensate a quanto poco noi conosciamo dell'induismo, no? Mentre invece un po' del buddismo magari conosciamo. Però quello che è interessante è che tutte queste cose che noi chiamiamo credenze, che noi chiamiamo religioni, hanno spesso un fondo comune. Cioè tutte queste cose affondano in un'idea per cui quello che noi vediamo con i nostri occhi non basta. Una buona parte delle cose che riempiono la nostra vita sono invisibili. Pensate al fatto che semplicemente quando usate un telefono voi parlate con persone che sono invisibili. Quindi per parlare al telefono ci vuole una certa fede, perché dovete credere che dall'altra parte ci sia una persona in carne e ossa. Però anche pensare al futuro richiede un'immaginazione, che significa pensare a qualcosa che non esiste. Ma anche pensare, per esempio, ai propri defunti richiede questo, cioè sono persone che sono scomparse, però in qualche modo sono persone la cui presenza noi sentiamo in un modo o nell'altro, la possiamo sentire come influenza che hanno avuto su di noi, la possiamo sentire come ricordo, la possiamo sentire effettivamente come presenza. Allora, questo significa che fondamentalmente, nonostante che la nostra società dichiara costantemente di essere una società scientifica che crede soltanto in ciò che è tangibile e dimostrabile, in realtà le società non possono vivere su questa base, perché gran parte delle cose che facciamo quotidianamente nella vita hanno a che fare con ciò che non vediamo. Oltretutto, la cosa importante è che le società, visto che ci occupiamo di questo, si basano moltissimo sul rapporto tra generazioni. Quindi una società non può pensare semplicemente che coloro che non ci sono più sono spariti, perché coloro che non ci sono più sono in qualche modo presenti nella società con tutto il lascito, con tutto ciò che hanno creato e col fatto che in qualche modo sono alla base anche del fatto che noi siamo qui. Allora, tutto questo fa sì che in qualche modo noi cominciamo a pensare che la nostra società è un po' singolare, cioè che il nostro crederci soli, fondamentalmente, no? Che il nostro crederci senza la capacità di sentire altre presenze invisibili è qualcosa che ci impoverisce più che arricchirci. Cioè, come se noi vivessimo in una società molto ascetica in cui noi ci costringiamo a non avere alcuna idea del fatto che siamo in compagnia di molte cose, no? Gli indigeni amazzonici sanno perfettamente di essere in compagnia di altre presenze, che possono essere spiriti, che possono essere anche gli animali, che possono essere anche le piante. Però quest'idea che siamo soli è un'idea soltanto nostra, è veramente un'idea molto occidentale, che è un'idea anche tragica, perché ovviamente è un'idea dove questa solitudine si autogiustifica, si giustifica anche con un individualismo eccessivo. E invece in genere le culture, gran parte delle altre culture. Pensate anche a una cultura apparentemente molto materialista, come la cultura cinese o come la cultura vietnamita. Sono culture invece in cui la presenza degli antenati è fortissima, in cui c'è un culto costante degli antenati, c'è un culto costante di coloro che non ci sono più. E questo qui, tra l'altro, è la base di buona parte delle religioni, delle credenze in tutte le altre culture. Cioè il fatto di pensare che le generazioni che ci hanno preceduto sono in qualche modo presenti. Allora, questo vale anche per molte altre cose, nel senso che vale anche per l'idea che esistano delle presenze che sono quelle che possono essere un creatore, può essere uno spirito che è all'origine di tutto, possono essere molti creatori, no? Una delle cose interessanti è che esiste un mondo come l'India dove il politeismo, quello che noi chiamiamo politeismo, è qualcosa di molto forte. La gente è convinta in India effettivamente che per ogni manifestazione umana c'è una divinità che in qualche modo ne è a capo. E questo avviene, se uno va poi nelle culture indigene, c'è una presenza, per esempio, degli spiriti nel mondo, c'è una presenza di spiriti che si manifestano. Le montagne sono delle divinità in tutta la cultura peruviana, nella cultura inca, che è ancora molto viva. Perché l'idea di fondo che il mondo sia indifferente alle nostre sofferenze o alle nostre gioie, l'idea, diciamo, leopardiana, è un'idea abbastanza bizzarra. In realtà le culture sanno perfettamente che il mondo che c'è intorno è un mondo strano, ma non è un mondo ostile. È un mondo che può essere ostile, ma è un mondo di cui dobbiamo in qualche modo ingraziarci l'amicizia. Il fatto che in queste culture si facciano sacrifici alle montagne, che si facciano sacrifici al vento, ai fiumi, no? Che ci sia un culto dell'acqua. Pensate cos'è il culto dell'acqua. Cioè pensate che il culto dell'acqua è il culto nei confronti di qualcosa che è la base della vita. E quindi l'acqua non è soltanto una materia, è qualcosa di molto più profondo. E rispettare l'acqua non significa rispettarla per dei motivi igienici o per dei motivi semplicemente ecologici, ma rispettarla perché l'acqua è una presenza. L'acqua è una presenza di cui non abbiamo afferrato fino in fondo il significato, anche se sappiamo bene che senza acqua non potremmo vivere, no? E però questo vale anche per altri fenomeni. Pensate a cos'è un tramonto e quanto queste cose che ci parlano, che ci vorrebbero dire qualcosa, sono importanti come fenomeni nella nostra vita. E questo è il rapporto che moltissime culture hanno, cioè il rapporto di accettare che esiste un mistero non parlante, non del tutto parlante a noi, che ha un altro tipo di linguaggio, che in qualche modo è un al di là e con cui però abbiamo una relazione fortissima. Grazie e alla prossima.